Se stai ascoltando questa puntata, può essere che tu sia arrivato in quel punto della tua vita in cui ti stai chiedendo qual è il modo migliore per gestire i miei risparmi. A questo punto, probabilmente vuoi smettere di fidarti ciecamente di quello che ti dice la tua banca o il tuo intermediario finanziario, o magari proprio non vuoi iniziare a farlo, e quindi arrivi a questa domanda che è il titolo di oggi. Quanto investire in azioni? Quanto in obbligazioni? Senti parlare magari di propensione al rischio, di orizzonte temporale, di volatilità, tutti i fattori che determinano un peso rispetto a un altro, ma nel concreto cosa bisogna fare? Oggi ti parlerò di questo, che solo apparentemente è una questione semplice, ma che nasconde in realtà diverse insidie di cui spesso nemmeno si sente parlare. Ma alla fine vedrai che ti porterò una risposta che voglio che sia la più chiara possibile, oltre che una pratica scaletta da seguire per arrivare a un qualcosa che abbia senso per il tuo caso personale. Quindi, fatta questa premessa, iniziamo. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, questa è la puntata 26 del podcast di Obiettivo Risparmio. A volte c'è qualche blocco, qualche settimana in più rispetto. Normalmente cerco di pubblicare una puntata ogni 2 settimane, perché poi, oltre a questo, ovviamente ci sono anche tutti i contenuti sul canale YouTube, sui vari social, varie cose. Per cui anche qua non lo dico spesso, però seguimi, seguimi io. Se non lo sai già, se mi hai conosciuto tramite questo podcast, sappi che porto vari contenuti, tra cui specialmente nel mio canale YouTube che si chiama sempre Obiettivo Risparmio, Steve Cavallin. Ci sono tanti altri contenuti e tanti altri spunti utili che non porto direttamente qui sul podcast, quindi anche cose assolutamente diverse. Siamo arrivati comunque alla puntata 26 qui, e come dicevo prima, questa domanda, la domanda di cui trattiamo oggi, è un qualcosa che chi si avvicina all'investimento, chi cerca di approfondire, chi cerca di capire un po', da sé alcune cose, che magari non significa voler procedere a gestire da sé senza supporto esterno i propri risparmi, ma almeno capirci di più, capire cosa determina il fatto di avere 60% di azioni o 0, il 30% di obbligazioni o il 100% o una determinata allocazione dei propri risparmi. Quali sono i passaggi da seguire per capire effettivamente di avere un qualcosa che abbia senso per noi? Ecco. A questa domanda la risposta classica di cui si sente molto spesso è la propensione al rischio. Normalmente si dice obbligazioni uguale più sicuro, azioni uguale più rischioso, quindi se tu sei disposto a rischiare un po' di più, metti più azioni, se invece vuoi stare più tranquillo, metti più obbligazioni. Questa è, non so, la risposta più comune, ma ha anche un sacco di ma, un sacco di cose che spesso non si tengono in considerazione e che oggi voglio portarti, perché non è detto che un portafoglio 100% obbligazionario sia sempre un portafoglio meno rischioso di un altro portafoglio che ha una parte di azioni, ecco. Quindi ci sono tanti se, tanti ma, tante variabili che non sono determinate anche solo dalla propensione al rischio della persona. Ci sono tanti altri fattori nostri personali per cui anche magari possiamo essere le persone più propense al rischio, più anche disposte a vedere oscillazioni sui nostri risparmi. Ma comunque potremmo essere in una situazione in cui un portafoglio principalmente azionario potrebbe non essere adeguato. Ci sono un sacco di cose che noto che molto spesso non si considerano affatto. Si cerca di trovare una via semplice, un qualcosa che dia una risposta immediata alla questione, ma che in realtà rischia di essere tremendamente scorretta, sbagliata, e quindi portare anche errori importanti che pesano perché alla fine ci portano a perdere soldi molto banalmente. E quindi, quali sono questi ma che voglio andare a vedere insieme oggi? Numero 1. Chi ha detto che le azioni sono più rischiose delle obbligazioni? Ci sono tanti esempi che possono portare questa cosa qua. Il più recente è il 2022, quello che è stato l'anno scorso. Perché? Cosa è successo nel 2022? Le obbligazioni sono crollate tanto quanto le azioni, quasi alla stessa maniera, specialmente quelle più a lunga scadenza. Un BTP con scadenza ventennale è crollata più del mercato azionario globale, per dirne una. Quindi ci sono situazioni, questa qua sicuramente eccezionale, in cui il crollo che possono avere le obbligazioni può essere anche più importante di quello azionario, e questo va tenuto in considerazione. Poi c'è ad esempio anche il 2011, che ci ha fatto vedere che determinati titoli, determinate obbligazioni, come ad esempio i titoli di Stato italiani, possono avere degli scossoni veramente importanti dovuti a particolari scenari specifici, come quella che è stata la crisi del debito italiano. Quindi non è vero che in generale sempre le obbligazioni sono meno rischiose delle azioni, bisogna anche considerare che tipo di rischio andiamo a vedere, perché non esiste una sola tipologia di rischio, c'è il rischio di credito, c'è la volatilità, ci sono un sacco di cose, ma soprattutto dipende da che obbligazioni stiamo andando a acquistare. Un'obbligazione denominata high yield di un'azienda in difficoltà può essere molto più rischiosa di un fondo azionario globale, per dirne una. Secondo fattore, può essere che noi stiamo valutando l'allocazione, di scegliere qual è la gestione ottimale per i nostri risparmi. Io posso essere una persona poco propensa al rischio, quindi a cui piacerebbe non vedere eccessive oscillazioni sui risparmi, ma che magari la gestione dei risparmi che voglio attuare in questo momento è mirata a un accantonamento per la pensione che ha un orizzonte temporale per me magari di 30 anni, ok? Una situazione di questo tipo ci porta a dire: bene, se io sto ragionando per un obiettivo così di lungo termine, per quanto io possa essere poco propenso al rischio, che impatto ha realmente un'oscillazione del 10%, ad esempio, su un qualcosa che so voler utilizzare tra 30 anni? È uguale all'impatto che può avere un'oscillazione del 10% per soldi che mi servono tra 2 anni? Assolutamente no. Quindi è un'altra variabile molto importante, che magari sicuramente non porta ad avere un'allocazione estremamente volatile per una persona che è prudente, però porta a delle sfumature di grigio del mezzo che vanno assolutamente valutate. Punto numero 3. Parliamo sempre magari di una persona poco propensa al rischio, ma che ha su 100.000 euro che ha da parte decide di investirne 5.000. Ecco, questi 5.000 devono avere la stessa allocazione rispetto a come se ne investisse 100.000? Anche qua la risposta è abbastanza retorica ed è assolutamente no. È chiaro che l'impatto, l'allocazione dei risparmi dipende anche da qual è la situazione patrimoniale complessiva e anche da come è composto questo patrimonio, se è principalmente liquido sul conto corrente, se è principalmente immobiliare. Ci sono varie sfumature che anche qua determinano quale può essere l'allocazione ideale. Poi, quindi, collegandomi a queste cose che ho appena detto, ci sono tanti fattori da considerare oltre alla propensione al rischio personale, che poi è anche difficile da misurare proprio a causa di tutti questi fattori. Quindi cos'è che va tenuto in considerazione? Numero 1, la situazione patrimoniale complessiva. Ciò l'ho accennato qui nell'ultimo punto, però sono tante le variabili che sono importanti da questo punto di vista. Prima di tutto, ovviamente, l'ammontare del patrimonio, ma non solo l'ammontare nel senso di numero, ma proprio anche da cosa è composto. Quindi, da una parte, che tipologia di asset, di beni ci sono dentro questo patrimonio, se sono principalmente immobiliare, liquidi, sono su altre tipologie di forme di investimento, tutta questa cosa qua. Se dentro questo patrimonio ci sono dei debiti, quanto ammontano in percentuale rispetto al patrimonio? Qual è il patrimonio al netto dei debiti, ecco? E quindi poi anche la scadenza di questi debiti, che impatto hanno sulla nostra situazione complessiva. Oltre al discorso patrimoniale, che include anche ovviamente la liquidabilità di questo patrimonio, perché è chiaro che una persona che ha anche 1 milione di euro, ma è principalmente in beni immobiliari, è sicuramente diverso da chi ha 1 milione di euro, ma principalmente liquido. perché sappiamo benissimo che il bene immobiliare può essere sicuramente anche un'ottima opportunità da diversi punti di vista, ma è un bene illiquido, quindi non semplice se si ha bisogno di avere denaro contante a partire da denaro contante nel senso di liquidità a partire da questo immobile, ecco che ci possono essere varie complicazioni o lunghe tempistiche o magari ecco una svendita di questo patrimonio, per cui questo va tenuto assolutamente in considerazione. Oltre all'aspetto patrimoniale c'è l'aspetto dei flussi di cassa, può essere un termine un po' più tecnico per dire anche quali sono le entrate medie, le uscite medie, la capacità di risparmio, ma soprattutto anche la variabilità di questi flussi, ecco. Magari un libero professionista può avere flussi importanti ma molto variabili, altri un lavoratore dipendente o un lavoratore pubblico possono avere flussi più costanti ma magari più ridotti rispetto a quello che è un imprenditore, ecco, poi faccio discorsi generici, ma è chiaro che ogni persona ha il suo caso specifico e ovviamente ci sono altri dirigenti pubblici che hanno sicuramente flussi di cassa più importanti rispetto a piccoli imprenditori o piccoli liberi professionisti, magari che stanno vivendo una situazione di difficoltà, ecco. Quindi ci sono tutte queste cose, per cui anche qua, collegandoci alla domanda iniziale, è chiaro che una persona che ha dei flussi di cassa più importanti, più costanti e soprattutto che si traducono anche in una maggiore capacità di risparmio, ecco che idealmente magari possono permettersi un'allocazione più aggressiva rispetto a quella che può avere una persona con una limitata capacità di risparmio e flussi di cassa ridotti. Ecco, questo perché? Perché molto banalmente se c'è un crollo del mercato, ecco che è più verosimile che una persona con alti flussi di cassa e un'alta capacità di risparmio abbia meno la necessità di disinvestire proprio in quel momento rispetto a una persona che ha più limiti da questo punto di vista, ecco. E quindi poi anche ovviamente il concetto di risparmio che si collega anche alla capacità di poter reinvestire sui ribassi, perché è chiaro che una persona che ha meno capacità di risparmio e quindi meno flussi di cassa, poi oltre al rischio di dover disinvestire prima rispetto al proprio orizzonte temporale, subentra anche un fattore di possibilità di mediare dei prezzi quando c'è volatilità, quindi quando i nostri investimenti oscillano, se ho la possibilità e riesco a fare acquisti mirati proprio quando il mercato scende, è chiaro che sono più in grado di gestire un portafoglio aggressivo e anche ottenere risultati sicuramente più importanti, ecco. Altro fattore molto importante, l'orizzonte temporale. Lo citavo nel secondo caso in cui parlavo prima dei problemi che ci possono essere a considerare semplicemente la propensione al rischio. Perché l'orizzonte temporale è estremamente importante? È chiaro che l'orizzonte temporale non è mai qualcosa di statico e che decidiamo a priori e sappiamo che rimarrà per forza così per tutto il resto della nostra vita. Non è assolutamente così, perché è chiaro che le esigenze di vita cambiano, però di base, come già ho cercato di ripetere in varie puntate di questo podcast, tutti possiamo fare una pianificazione, possiamo dirci con una certa ragionevolezza, dire bene, questi soldi che ho da parte, per cosa vorrei che mi fossero utili? Ecco, la risposta a questa domanda ci dà anche un orizzonte temporale almeno indicativo, almeno che ci fa capire su di cosa stiamo ragionando. E anche come ho detto prima, ragionare di obiettivi molto distanti da oggi è molto diverso rispetto a che ragionare con un accantonamento, una protezione di quella parte di risparmio che magari ci serve, sappiamo già che ci servirà per acquistare la macchina tra 2-3 anni, ecco. Sono due ragionamenti completamente diversi, per cui io posso essere anche propenso al rischio, disposto a vedere oscillazioni sui risparmi, però è chiaro che se so già che questi soldi mi serviranno tra 2 anni, a meno che io non sia proprio una persona che vuole veramente rischiare, dire, sai, se mi va male, pace, nel senso so che mi sono preso questo rischio, a meno che sia questo il caso, è chiaro che devo essere prudente, devo essere cauto, almeno per questa parte di risparmi. Al contrario, se l'orizzonte è molto lungo, certo, se io sono una persona che poco a cui le oscillazioni non piacciono, ecco, è chiaro che comunque questo è un fattore da tenere bene in considerazione, anche cioè, capiamo bene che è una situazione completamente diversa rispetto a quella che dicevo prima, ecco. Quindi questo è il secondo fattore molto importante da tenere in considerazione. Terzo fattore, l'obiettivo e le caratteristiche dell'obiettivo che abbiamo in mente, ovvero noi usiamo i risparmi, li accantoniamo, li investiamo per un determinato obiettivo, per una determinata idea o valore che abbiamo in mente, ecco, è chiaro che anche l'importanza di questo obiettivo, le sue caratteristiche, le sue dinamicità, le sue varie sfaccettature che possono avere, ci può portare anche ad avere un'allocazione più o meno aggressiva, ecco. È chiaro che rispetto agli altri due questo è un fattore meno rilevante, però anche questo è importante proprio perché al valore che associamo a quello che vogliamo raggiungere, ecco, che può corrispondere anche una diversa propensione al rischio, ecco, proprio perché magari alcune cose sono estremamente importanti e quindi da questo punto di vista preferiamo essere un po' più cauti, ma assicurarci di arrivare a quell'obiettivo. Dall'altra parte magari ci sono altri obiettivi che sono residuali rispetto al resto e che invece ci portano a dire: sai cosa, su questo sono disposto a vedere una volatilità anche più elevata, proprio anche per cercare di massimizzare il rendimento e cose di questo tipo, ecco. Quindi visti tutti questi fattori, cerchiamo di metterli nella pratica, anche vedendo alcuni casi, alcune teorie che normalmente si parlano, si dicono quando si cerca di rispondere alla domanda, al titolo di questo podcast, ecco. Anche perché la normale teoria, se ad esempio provi a cercare su Google quanto dovrei avere di azioni o di obbligazioni, tutti ti dicono qualcosa basato sulla propensione al rischio e poi sull'età. C'è una famosa regoletta che dice: in base all'età, più sei giovane, più tieni una percentuale più alta di azioni. Non mi ricordo esattamente la formula, però è qualcosa come ad esempio 110 meno l'età uguale la tua percentuale di azioni, oppure 100 meno l'età uguale percentuale di azioni che devi tenere. Ad esempio io ho 27 anni, quindi faccio 110 meno 27, significa che devo avere l'83% di azioni nel mio portafoglio. Questa è una regola estremamente generica che ovviamente non tiene in considerazione tutto quello che ho detto fino ad ora, e infatti questa è una regola che poi porta a un sacco di danni, specialmente per le persone giovani, perché è vero che le persone giovani hanno un orizzonte temporale di vita molto lungo, per cui ovviamente da questo punto di vista l'investimento azionario può sembrare particolarmente conveniente. Poi capita il classico errore, ovvero un giovane che inizia a fare la sua allocazione, mette 100% azionario, poi vuole acquistare casa, perché normalmente tra i 20, 35 e i 35 anni più o meno accade il momento in cui si vuole acquistare casa, e quindi non è che si decide di comprare casa quando il mercato tira, si decide di comprare casa quando vogliamo comprare casa, e quindi ci si trova magari molto spesso a disinvestire proprio quando il mercato è sceso, ed ecco là che si è perso i soldi, proprio perché non c'è stata una pianificazione adeguata a monte che tenesse in considerazione tutti i fattori che abbiamo visto prima, ecco. Quindi, detto questo, qual è il primo passaggio per cercare di trovare l'allocazione ideale per te? Numero 1, identifica i tuoi orizzonti temporali. Primo passaggio estremamente importante, e bada bene una cosa: non ho detto orizzonte temporale, ho detto al plurale orizzonti temporali. Questo perché sono più di uno, devono essere più di uno. In ogni caso, ogni persona ha più orizzonti temporali. Ha la parte di risparmio, alle sue necessità, diciamo, a breve termine, una piccola riserva precauzionale per gli imprevisti, delle spese che ha già programmato o qualcosa di questo tipo, ha dei progetti a medio termine, sai, magari per il giovane quello di comprare la casa, oppure per la famiglia quello di aiutare i figli che sono già grandi e che magari tra 5 anni andranno all'università, oppure magari per un professionista fare determinati investimenti sulla sua attività che vuoi già iniziare a progettare e a accumulare le risorse per farlo, tutta questa serie di cose, ecco. E poi c'è anche sempre l'orizzonte di lungo periodo. Questo per tutti, a prescindere dall'età, perché per un giovane ovviamente per forza di cose c'è un orizzonte di lunghissimo periodo, ma c'è anche per il cinquantenne. La persona cinquantenne, faccio una piccola parentesi, noto che ci sono alcune persone che, come se fossimo ancora negli anni 60, a 50 anni sembra di essere alla fine della propria vita, in realtà proprio da statistica, da dati medi, a 50 anni la vita media più o meno arriva a 80-85 anni, quindi mancano ancora tecnicamente altri 30-35 anni. Questo non è un orizzonte di breve termine, e ci sono delle determinate necessità legate anche alla crescita, proprio all'invecchiamento, per cui deve esserci un orizzonte di lungo periodo, nel bene o nel male, che sia godersi la pensione anche, e quindi avere delle risorse per poi effettivamente godersi gli anni della pensione, o sia anche semplicemente poter badare a se stessi senza pesare sugli altri, quindi anche provvedere alle proprie esigenze di assistenza anche in un contesto in cui il sistema sanitario nazionale e tutto ciò che è collegato all'assistenza per gli anziani sta sempre peggiorando, sta sempre vivendo situazioni più delicate e difficili, ecco. Quindi identifica i tuoi orizzonti temporali, il tuo obiettivo, come vuoi che il tuo risparmio ti sia utile in futuro, oggi, tra 5 anni, tra 10 anni, tra 20 anni. E quindi inizia a fare lo sforzo, perché so che non è semplice, di pianificare il tuo futuro e le relative spese che vuoi fare. Ma questo non vorrei che fosse visto come un qualcosa di una rottura di scatole da dover fare, che magari non hai voglia di fare, ma che Steve ti ha detto che devi fare, anche perché ovviamente non sono di certo un profeta che ti deve dire la via da fare, ma semplicemente è qualcosa che ti può dare anche diverse speranze per il tuo futuro. Cercare di capire bene: io oggi sono in questa situazione, domani come mi immagino, com'è che vorrei essere? Cioè, mettendolo anche, ovviamente deve essere in positivo, cioè io che tipo di persona, che tipo di vita voglio fare tra 5, tra 10, tra 15 anni, e come la pianificazione e la gestione del mio risparmio può essermi utile in tutto questo? Ecco, questo è il ragionamento di base che ci deve essere. E questo ovviamente alla fine si traduce in orizzonti temporali, in determinate situazioni, determinati anni, che ci dice: bene, io vorrei arrivare a questa età, a questa situazione, in questo momento, con una particolare situazione, e questo richiede anche una determinata somma, una determinata tipologia di risparmio. Prima cosa estremamente importante. Secondo passaggio, stima i tuoi flussi di cassa futuri. Ovviamente alcuni possono essere più variabili di altri, altri più costanti, cioè cerca di capire tra 5, tra 10 anni, tra 2 anni, che tipologia di redditi, di flussi di cassa ti piacerebbe avere, vorresti avere, o comunque stimi di poter avere, ecco. Ovviamente se tu sei un lavoratore dipendente e pensi di comunque continuare a fare un lavoro dipendente nei prossimi anni, questa stima può essere un po' più semplice, anche se comunque qua ci sono determinate variabili. Se sei un imprenditore, un libero professionista, qui si tratta ovviamente di fare un business plan, anche di mettersi degli obiettivi, dei progetti relativi alla propria attività, e però anche qua appunto datti un obiettivo, cerca di dire: bene, io che tipo di entrate vorrei avere nei prossimi anni, e ovviamente un obiettivo concreto, un obiettivo fattibile, ma cercare di dare una stima per anche capire quali su che base, su che risorse potrai andare a lavorare, potrai fare affidamento nel corso dei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi negli orizzonti temporali che ti sei dato prima. Ecco, questi sono i due passaggi che, a prescindere dalla tua età, situazione patrimoniale, situazione familiare, situazione lavorativa, tutte queste cose qua, devi fare prima di qualsiasi cosa, prima anche di parlare di azioni, obbligazioni, di qualsiasi cosa. Devi avere in mente questi due passaggi, altrimenti tutto il resto rischia di essere molto più fumoso, molto più variabile, molto più difficile, e quindi si è sempre più in balia di cose su cui noi non abbiamo il controllo, che sono ad esempio l'andamento dei mercati finanziari, ecco. Quindi il passaggio successivo è investire seguendo anche queste scadenze che hai, seguendo queste variabili e seguendo anche tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima. Quindi abbiamo un orizzonte a 5 anni, è chiaro che normalmente il portafoglio deve tenere in mente questa scadenza. In particolare ci sono alcuni punti da considerare molto specifici che voglio andarti a farti vedere in questo momento. Numero 1, se la cifra che sai già di voler andare ad investire seguendo tutti i passaggi che abbiamo fatto prima, vedi che ti serve entro i 5 anni, ecco che il tuo portafoglio dovrà essere un portafoglio principalmente obbligazionario, ma non di obbligazioni messe a caso con i primi fondi o i primi titoli che trovi, ma con l'accortezza di avere una scadenza media del portafoglio inferiore all'orizzonte temporale. Questo per assicurarti comunque di, con una certa tranquillità, che ha nel tuo orizzonte temporale effettivamente, prima di tutto non andrai a perdere soldi, ecco, quindi la volatilità complessiva di questo portafoglio sarà un qualcosa di gestibile rispetto all'orizzonte entro il quale questi soldi ti saranno necessari, ecco. È chiaro che questo non significa che il portafoglio dovrà essere al 100% obbligazionario e con tutte le obbligazioni sotto questo orizzonte temporale. Anzi, bada bene, ho precisato scadenza media, ma ci possono essere altre tipologie di titoli e altre cose, anche perché è utile in ottica sempre di diversificazione, e possono essere titoli che comunque in quell'orizzonte temporale ti possono dare anche qualche soddisfazione. Puoi avere una percentuale di azioni, ovviamente sì, e questa percentuale di azioni può essere più alta se la cifra che ti serve, che in questo orizzonte temporale sai già che ti sarà utile, è coperta anche abbondantemente con i tuoi flussi di cassa. Più bassa al contrario. Cosa significa questo? Metti caso che sai che tra 3 anni ti serviranno 30.000 euro per comprare una nuova automobile, ad esempio, però se tu hai già questi 30.000 euro, o comunque sai che con il risparmio che andrai ad accumulare nei prossimi anni questa cifra sarà già abbondantemente coperta, è chiaro che se la tua anche predisposizione, il tuo desiderio lo vuole, questo ti permette anche magari di avere una percentuale azionaria un po' più elevata per cercare anche di ottenere un extra rendimento, proprio perché sai già che comunque anche se qualcosa dovesse andare storto, ecco, comunque sei abbastanza coperto, ecco. È chiaro che la quantità, darti un numero preciso, dipende esattamente dalla tua situazione specifica, e quindi in questo caso è impossibile, però come linea guida generica può essere utile tenere in considerazione questa cosa qui. Poi, detto questo, quindi orizzonti temporali brevi, abbiamo detto portafoglio principalmente obbligazionario con la scadenza media attenta rispetto all'orizzonte temporale che ci siamo prefissati, una percentuale azionaria, ma anche mi sento di includere di obbligazioni a lungo termine, che può essere anche più o meno elevata a seconda dei nostri flussi di cassa, questo come regola principale. Però è chiaro che andando oltre questo ragionamento parliamo anche della cifra che sai che non ti serve entro 5 anni. Ecco, questa può essere principalmente anche azionaria, proprio perché se noi ragioniamo su un orizzonte che già arriva dai 7, 8 e 10 anni, ecco che la probabilità che un investimento azionario sia profittevole inizia a essere già particolarmente importante. E mi sento di dirti anche una cosa, perché dall'esperienza, parlando con le persone, noto che diverse persone fanno fatica a ragionare su orizzonti superiori ai 5 anni, proprio perché, e questo lo capisco molto bene, è chiaro che è difficile immaginarsi e cercare di pianificare come sarà la nostra vita su orizzonti così lunghi. Però ricordati sempre che hai un lungo periodo, tutti ce l'abbiamo un lungo periodo davanti, anche nel caso che dicevo prima della persona magari già cinquantenne che comunque ha ancora un'aspettativa di vita media di almeno 30 anni, ecco, quindi tutti abbiamo un orizzonte di lungo periodo su cui possiamo anche andare a ragionare e fare un qualcosa che includa in maniera anche preponderante la parte azionaria, perché Non ti nascondo che è quella la parte che può dare più soddisfazioni da un portafoglio di rendimento di investimento. È quella che ci può seriamente aiutare ad avere un cosiddetto rendimento reale positivo, cioè non solo una crescita del nostro capitale, ma anche una crescita superiore rispetto all'inflazione, cosa che non sempre la parte obbligazionaria riesce a fare, ecco. E quindi per questo motivo va tenuta in considerazione, secondo me, facendo questo distinguo che ho cercato di introdurti con gli orizzonti temporali, anche darti più o meno la soglia dei 5 anni, che può essere utile. Detto questo, però, primo passaggio per gli orizzonti brevi, secondo passaggio per gli orizzonti lunghi, mettiamo insieme, vedi un po' qual è il risultato finale, però valuta ovviamente se la volatilità totale del portafoglio finale è coerente con le tue aspettative, la composizione finale è coerente con le tue aspettative, perché magari mi rendo conto che seguendo questo ragionamento tu possa vedere che non hai particolari esigenze entro i 5 anni, quindi inizi a ragionare sul mettere un portafoglio che può essere anche con un 60-70% azionario, però vai a vedere lo storico di questo portafoglio nel passato e vedi che ci sono stati crolli del 30% su cui tu sai già di non essere in grado di tollerarli. Ecco, quindi devi fare una valutazione complessiva finale, se questo è adeguato, ovviamente dare dei pesi differenti. È chiaro che in linea di massima vale sempre il principio della diversificazione, quindi non innamorarti di uno strumento, di un particolare asset, di un'azione rispetto a un'obbligazione, cose di questo tipo, perché ad esempio mi rendo conto che negli ultimi anni le obbligazioni siano un po' più disaffezionate, un po' abbiano perso un po' di appeal, però hanno una funzione chiara e precisa, specialmente alcune tipologie di obbligazioni, di diversificazione. Ti faccio un esempio: l'unica cosa che ha retto nel 2022 sono state le obbligazioni a breve termine in dollari, che è una parte sicuramente importante del portafoglio che vale la pena di considerare. I pesi, le modalità dipendono da tutti questi fattori che ho cercato di delinearti in questa puntata del podcast, dandoti anche qualche spunto pratico e preciso anche per poter fare questi ragionamenti da te. Ecco, detto questo, è chiaro che questi sono alcuni suggerimenti che ho cercato di mettere anche in una modalità più pratica possibile, però ci sono tantissime variabili, tantissime cose che dipendono strettamente dalla nostra situazione personale. E anche per questo mi sento di fare una piccola parentesi. Diffidate da tutte quelle persone che hanno il portafoglio magico, che ti dicono che questa è la soluzione che è valida per tutti e che sicuramente a prescindere da tutto è quello che dovresti adottare. Diffidate dalla banca che ti dice che è il prodotto magico, oppure da quello che ti dice che è il fondo miracoloso che oscilla poco e rende bene. Ecco, queste cose non esistono, sono tutti ragionamenti estremamente semplificati per cercare di vendere un qualcosa anche a più persone possibili, perché è chiaro che se seguendo il ragionamento che ho fatto io, la questione diventa molto più complessa e quindi anche più difficile da trasmettere, perché mi rendo conto anch'io che noi come persone cerchiamo semplicità, cerchiamo determinate dinamiche che ci dicano: a una domanda questa è la risposta facile, questa è la modalità, fai 1, 2, 3 e sei arrivato a destinazione. In realtà non è così, specialmente se si parla di risparmi, che è un argomento estremamente delicato, estremamente anche variabile. Ecco, quindi detto questo, come ti ho detto, ci sono tante variabili, ho provato a darti alcuni passaggi che secondo me possono essere utili e anche pratici e più semplici da capire, ecco. Però ovviamente, come sempre, ci tengo a rimarcare il fatto che se tu vuoi seriamente approfondire queste cose, cioè vuoi seriamente iniziare a costruire un portafoglio che sia su misura per te e che ti possa aiutare a anche migliorare la tua qualità della vita nel tempo e a migliorare quindi la gestione dei risparmi, che poi significa anche avere una vita futura più tranquilla, più serena e con un peso in meno, mi sento da dire, ecco che io come sempre ti ricordo che possiamo costruire un piano finanziario insieme, possiamo farlo anche in maniera completamente gratuita, perché il mio obiettivo, il mio modo di lavorare è quello di incontrarci, aiutarti a costruire un piano finanziario che ovviamente non include dei prodotti, ma questo può essere il modo per conoscerci, per capire anche te chi hai davanti, che se effettivamente quello che faccio io può esserti utile per il tuo caso, e quindi anche farci ovviamente una chiacchierata conoscitiva insieme. Come al solito, nella descrizione di questo podcast trovi tutti i riferimenti dei miei social, del mio indirizzo mail, tutto quello che ti serve. Spero veramente di poterci incontrare, fare questa chiacchierata insieme, e intanto ovviamente mi fa comunque piacere che tu sia arrivato fino a questo punto del podcast. Ci vediamo alla prossima puntata, ti ricordo ovviamente che ci sono tutti gli altri canali in cui ci sono un'altra marea di contenuti, e noi ci vediamo alla prossima puntata.